Geronimo. Filosofia ed etica con Antonio Ria.
Ho sempre considerato Cesare Pavese un mio fratello maggiore, fin dal primo momento, quando un nasuto spilungone magro, la faccia ossuta, quasi equina e la sigaretta pendula dal lato sinistro della bocca, mi è apparso davanti. Ci sono incontri in cui misteriosi enzimi planano da una persona all'altra e le legano immediatamente in una sorta di patto clandestino per la vita.
Inizia con queste parole il libro intitolato Al santuario con Pavese, storia di un'amicizia, recentemente pubblicato dalle Edizioni Deoniane Bologna. L'autore è Franco Ferrarotti, professore emerito di sociologia all'Università di Roma La Sapienza e tra i fondatori a Ginevra del Consiglio dei Comuni d'Europa ed ha la responsabilità della divisione Facteurs Sociaux dell'OCSE. In questo libro, il sociologo Ferrarotti, attraverso la narrazione della sua amicizia con Cesare Pavese, definito, come abbiamo ascoltato, mio fratello maggiore, esalta l'importanza dell'amicizia nella vita, dettandone le peculiarità per giungere ad un'etica dell'amicizia. E questo viene da lui esemplificato attraverso altre amicizie con personaggi di spicco nel panorama degli intellettuali italiani del Novecento, tra cui Adriano Olivetti, lo scrittore e filosofo Felice Balbo, lo storico della filosofia Nicola Bagnano. Ma è soprattutto a Cesare Pavese che Franco Ferrarotti dedica questo prezioso libretto, un'amicizia che a poco andava verso la fraternità, come tutte le vere amicizie, nota Ferrarotti. Va anche osservato, per comprendere la reciprocità, che Pavese, cito dal libro di Ferrarotti, aveva il gusto per i sociologi, gli antropologi, gli studiosi del mito, fine della citazione, e aggiungo io, insieme al grande antropologo Ernesto De Martino, aveva fondato la famosa collana viola, dedicata appunto agli studi di antropologia e di psicoanalisi, che tra fine anni 40 e inizio anni 50 del Novecento cominciava ad entrare anche nella cultura italiana, con traduzioni e saggi, anche per uscire, e dell'altro obiettivo di Cesare Pavese, dalla dittatura del neorealismo, che, come osserva ancora Ferrarotti nel suo libro, all'epoca dominava la cultura italiana. Per questo, per esempio, in quanto condirettore di Collana, contro la volontà dello stesso De Martino e di Giulio Einaudi, Pavese aveva imposto lo studio dello psicanalista austriaco e stretto collaboratore di Freud, Theodor Reich, intitolato Il rito nelle religioni primitive, che aveva chiesto a Ferrarotti di tradurre. Ma di tutto questo parliamo con l'autore del libro subito dopo l'intermezzo musicale. Grazie professor Ferrarotti per la sua disponibilità. Le chiedo innanzitutto che cosa l'ha unito in questa amicizia che poi pian piano è diventata fraternità a Cesare Pavese.
Per la verità io ho sentito direi quasi l'obbligo morale di scrivere, di ricordare Pavese nel modo in cui l'ho fatto con questo libretto Al santuario con Pavese, per un risarcimento, per un atto di giustizia verso la memoria di questo amico, di questo scrittore, che a mio giudizio non è stato pienamente valutato correttamente. Soprattutto anche commentatori sagaci, molto informati, critici letterari, hanno fatto dipendere, hanno legato anzi il suo suicidio nel 1950, l'ultima domenica di agosto, ha una delusione sentimentale. A me, che ho avuto il privilegio nel 43-44 di conoscere a fondo Pavese, poi nel 45 con Einaudi abbiamo collaborato, lui mi ha dato da tradurre Veblen, Theodor Reich, Howard Fast, e devo dire, a me questa visione piuttosto popolarizzata, è sempre sembrata riduttiva e quindi ingiusta.
Certo, allora lei come la corregge, professore?
Ma io semplicemente vedo in Cesare Pavese intanto un marxista eterodosso. Lui non è mai stato veramente marxista, anche se nel 1946, quando collaboravamo in pieno, vero, sia per Einaudi e lui anche per la edizione torinese dell'Unità, e si era iscritto al Partito Comunista, ma ha sempre in qualche modo sentito la disciplina di partito come una coercizione ingiusta e non accettabile. E poi in effetti non è stato neppure uno storicista, perché aveva un grande senso del mito, il mito come racconto metastorico legato a valori sovrastanti, e quindi non si può dire neppure che sia stato uno storicista. E devo dire, proprio in quegli anni, al 44, lui era a Casale Monferrato, io lo conoscevo mentre insegnava sotto falso nome in un istituto tenuto da religiosi, benissimo, io allora mi resi conto che in fondo c'era in Pavese questo enorme bisogno di liberazione dalle varie ortodossie, che toccò il culmine con la sua traduzione dall'inglese, dall'americano, di Herman Melville, di Moby Dick, la balena,
certo,
bianca,
certo,
che
certo.
Uscì da Frassinelli.
Sì, sì. Ecco, nel suo libro Al santuario con Pavese, storia di un'amicizia, lei appunto scrive che questa amicizia, che poi è diventata fraternità, nasce forse dal comune antifascismo, dal comune lavoro che avete fatto sulle traduzioni presso la casa editrice. Ecco, cos'altro? Da che cos'altro può nascere?
D'altro c'era soprattutto il fatto che, pur lavorando in una casa editrice come quella di Giulio Einaudi, molto torinese, molto urbanizzata ovviamente, eravamo tutte e due, me lo lasci dire, eravamo due contadine sperduti nella nebbia torinese. E noi, la nostra amicizia, io per carità ero di 20 anni più giovane di Pavese, quindi lui mi onoravo, ma era legata a una comune origine campagnola, io mezzo vercellese, mezzo monferrino, nato lungo il Po, e lui d'altra parte Santo Stefano Belbo, cioè nel pieno delle terre del Barolo, nelle Langhe.
Professor Ferrarotti, posso chiedere perché lei e come è giunta alla sociologia?
Ma io sono giunto alla sociologia perché ero molto attratto da ciò che non c'era. Nicola Bagnano, che fu un altro dei miei grandi amici di quell'epoca, insieme con Adriano Olivetti e Felice Balbo, e a Bagnano continuava a dirmi, prima ancora che mi laureassi, ma perché non fai l'assistente con me di filosofia? E io dicevo no, filosofia no. Volevo qualche cosa di meno astratto della filosofia di quegli anni, che era quella imperante, dominante, era diciamo il neo-idealismo di Croce, di Gentile, e d'altra parte però qualche cosa di meno arido dell'economia politica, degli studi di economia, volevo qualcosa di intermedio, ed era la sociologia. Ma non c'era, mi diceva Bignano, non c'è, non ci sarà mai, non fa niente. E io andai in America a cercarla.
Ah, ecco. Torniamo al rapporto con Pavese, professor Ferrarotti. Ecco, lei parla di, in questo rapporto, soprattutto delle numerose e non facili traduzioni che lei ha seguito per Einaudi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e in questo libro che stiamo presentando, Al santuario con Pavese, lei parla proprio delle fatiche del tradurre. Ecco, e a proposito di Pavese, voglio citare un brano del libro in cui lei scrive: la nostra vera consacrazione d'amicizia avveniva sulla pagina dell'autore da tradurre, nel culto del termine esatto, nella capacità di rendere il suo pensiero nella nostra lingua. Ecco, proprio così, professor Ferrarotti.
Beh, ma certo, ma vede, sono cose che oggi suonano piuttosto desuete, non ci sono più. Ma all'epoca era possibile concepire la cultura come progetto di vita. tradurre bene una frase in italiano, traghettare da una lingua straniera nella nostra lingua un concetto in maniera chiara, in maniera evidentemente anche esauriente, era una grande vittoria che addirittura andava celebrata. Insieme con Pavese si andava nelle vecchie piole torinesi della periferia e lì si beveva fino alle 5 del mattino. E quindi il Pavese, che passa per una persona schiva, e lo era, una persona taciturna, e lo era anche, in realtà poteva diventare ciarliero, aperto, allegro, era straordinario.
Senta, riguardo a quello che lei ci rivela su Pavese, il rapporto di Pavese con la politica, ecco, lei scrive di pudore dell'impegno, cosa intende, professor Ferrarotti?
Questa è una cosa che oggi anche non c'è più. Intanto Pavese non era una persona portata alla politica, cioè intendendo per politica nel senso buono l'arte del possibile in certe condizioni determinate, del compromesso. No, Pavese era in primo luogo il poeta di lavorare stanca, uscito nel 1936 addirittura. Ma non era, come qualcuno ha anche detto recentemente, eccetera, era perduto dietro ai miti, diciamo, tedeschi, un po' wagneriani, nicciani, niente affatto. Era legato soprattutto alla natura, alla terra, alla corteccia di un albero, al profumo delle zolle, delle vigne. Pavese, in effetti, aveva trovato proprio nella letteratura americana, in particolare, lui aveva tradotto Big Money di Dos Passos con il titolo Un mucchio di quattrini, aveva tradotto naturalmente per Frassinelli Moby Dick, La balena bianca, aveva anche tradotto i racconti dell'Ohio di Sherwood Anderson, cioè la vita quotidiana, la vita semplice del giorno per giorno, in campagna, al di fuori, diciamo, degli schemi ideologico-politici. Poi le dirò francamente, per esempio, prendiamo Marx, che lui conosceva, come io anche, noi lo leggevamo in tedesco, però a lui sembrava, mi pare di averlo scritto, che Marx avesse scritto il Capitale per persone che non erano mai stati bambini, sì, gente nata con il libretto di lavoro in tasca, e sa, mentre per noi era fondamentale il sogno dell'infanzia e le prime esperienze nei piccoli paesi, per me nel bosco, per lui nelle colline delle Langhe. Questi erano dati fondamentali che tornavano continuamente nei nostri discorsi.
Ecco, professor Ferrarotti, in questo libro Al Santuario con Pavese, che è davvero, come dire, una luce nuova che lei traccia su Pavese, lei dà altre due definizioni. Uno è un uomo complesso e privato, e l'altro riserbo e intimità. Ecco, com'era Pavese?
E lui mi diceva, mio caro, non permetterò mai a nessuno di mettermi le mani nelle mutande. Lei ha perfettamente ragione di aver notato questo, io lo confermo, ma non solo, amava anche depistare, amava cioè ingannare o comunque mettere fuori strada coloro che avevano l'ambizione di guardarlo troppo nell'intimo. Oggi, in una situazione sociale, direi generale, fra i giovani, in cui non c'è più una forte, diciamo, consapevolezza del dentro e del fuori, e cioè la visibilità sembra essere un valore generale al punto da essere così aperti da rischiare di essere vuoti. E no, per Pavese la verità profonda andava protetta nell'ombra del silenzio e della discrezione. Questa è la leggenda, è un po' una leggenda, della sua taciturnità. Partiva proprio da questa che è una caratteristica tipicamente, essenzialmente piemontese.
Certo. Professor Ferrarotti, perché ha intitolato questa storia di un'amicizia, come recita il sottotitolo, l'ha intitolata Al Santuario con Pavese?
Perché è la verità. Cioè, Pavese era un ateo, non militante, naturalmente. Era un laico, non laicista. Lui anzi rideva e derideva i bigotti del libero pensiero, che poi tra l'altro sono i bigotti di un pleonasmo, perché o il pensiero è libero o non è. Pavese era un ateo che non si interrogava, come fanno i teologi, i grandi intellettuali, eccetera, sull'esistenza o sulla inesistenza di Dio. Era fortemente interessato, dirò di più, era ossessionato dal mistero di Dio. Ma perché non possiamo fare a meno di concepire l'uomo come qualcosa che va al di là dell'uomo?
Certo.
Perché in fondo l'uomo resta un progetto per l'uomo? Che cosa significa questo? Perché questo rospo che abbiamo in gola, il mistero di Dio, non va nessuno e giù e non ce ne possiamo liberare?
Certo.
Questa era la sua posizione. Non Dio o non Dio, ma il mistero, certo, di Dio. Questa oscura deità a cui l'uomo è chiamato tanto da doversi pienamente, fra tutti gli altri animali, vero che l'uomo è anche natura, l'uomo è animale, ma a differenza degli altri animali è chiamato ad essere qualcosa di al di fuori di se stesso.
E difatti nel suo libro lei nota questa frase: negli anni più duri della resistenza, nel 1943-1944, è probabile che al santuario di Crea, nel Monferrato, Cesare Pavese abbia cercato conforto nella religione degli antichi padri.
Io ero fuori, però di regola mi tenevo sul piazzale, sugli scalini, perché all'epoca ero un ragazzotto di campagna, piuttosto scapestrato, eccetera. Ma io credo che Pavese abbia in qualche modo, in quegli anni tremendi, subito come me del resto il grande fascino di verità che andassero al di là di una cronaca sanguinosa e tragica. Amavamo le piccole chiese di campagna che ancora c'erano, con le loro piccole campane che erano i soli suoni civili e umani e dolci al di là del suono tragico, della voce tragica delle mitragliatrici. E io penso che addirittura Pavese, nel santuario di Crea, proibendosi, come quando era ragazzo, di deglutire per non infrangere la regola del digiuno prima di ricevere l'ostia consacrata, io credo che abbia fatto anche la comunione.
E poi il suicidio, professore. Lei scrive: Pavese mi aveva parlato spesso del suo suicidio, e ancora, credo di essere stato l'ultima persona a cui Pavese ha telefonato prima di suicidarsi. Non mi ha trovato, ero a Venezia. Professor Ferrarotti.
Beh, così è andato. No? Vede, qui c'è il problema un po' della morte. Quando uno pensa alla morte, pensa sempre alla morte di un altro. E Pavese, insieme con me, un po' si scherzava, si flirtava con l'idea della morte, in qualche modo, con il finire, così. E quando lui ebbe il premio Strega, proprio nel 50, a Roma, tornò a Torino, io disse: allora sei contento? E lui mi fece una brutta smorfia e non rispose nulla. E poi era un agosto molto caldo, e io ero stato persuaso dalla sorella di Primo Levi, che era una cara amica, Anna Maria Levi, intelligentissima, ad andare alla Biennale di Venezia e poi a Verona a vedere le porte di San Zeno. Insomma, ero un po' restio, ma Anna Maria Levi mi convinse, proprio da ottima storica dell'arte, vero, ad ampliare un po' i miei orizzonti culturali. Io la seguivo, diciamo, anche con una certa impazienza, e proprio allora io abitavo a Ivrea, dove avevo cominciato a collaborare con Adriano Olivetti, all'Hotel Dora, e proprio il direttore dell'Hotel Dora, Cavalier Mosca, quando io tornai finalmente da questa gita, lunedì mi disse: guardi, sono arrivate delle telefonate da Torino, mi aveva cercato. Credo che avesse anche cercato, così mi disse Felice Balbo, l'aveva anche cercato, ha cercato amici, insomma, che, certo, conosceva proprio di prima, certo, mano, perciò, e purtroppo chi era al mare, chi in montagna, certo, chi alla Biennale, morì solo con una manciata di barbiturici, certo, all'Hotel Roma.
Nell'introduzione io ho anche ricordato che lei ha avuto altre amicizie, che lei stesso ha ricordato all'inizio, con importanti intellettuali italiani. Citavo Adriano Olivetti, lo scrittore filosofo Felice Balbo, lo storico della filosofia Nicola Bagnano. Ecco, in questo modo lei quasi si rivela come un fautore dell'amicizia. Allora, nell'ultima domanda le chiedo, che cos'è in conclusione per lei, professor Ferrarotti, l'amicizia? E come tracciare le coordinate essenziali per un'etica dell'amicizia?
L'amicizia è un investimento, è un dono a fondo perduto, ed è un dono di cui noi stiamo perdendo la cifra, il segreto, perché in una economia di mercato molto forte come quella di oggi, che sta tracimando e trasformandosi addirittura in società di mercato, il rapporto interpersonale, che ha valore in sé e per sé, sta scomparendo. I rapporti interpersonali stanno diventando tutti rapporti utilitari, rapporti di tornaconto. L'amicizia non ragiona mai in termini di tornaconto, è un dono straordinario. Io ho avuto un'enorme fortuna, forse dovuta, che doveva capitare proprio a chi, venendo dalla campagna come me, dalla Bassa del Cellese, non aveva nessun appoggio né familiare né d'altro genere, fuorché una grande curiosità. Ho avuto la fortuna di trovarmi con Cesare Pavese, tutte persone che erano più anziane di me di almeno una generazione, Adriano Olivetti, Felice Balbo e poi Nicola Bagnano. Oggi l'amicizia andrebbe riscoperta, rivalutata, capire che in fondo bisogna dare senza aspettarsi la reciproca, dare senza aspettarsi di ricevere.
La domanda sulla necessità dell'amicizia risale ad Aristotele, interprete di una serie di esigenze del suo tempo. Per una trattazione generale sull'amicizia e in particolare sull'amicizia come forma etica dell'amore, utile il volume di Norberto Galli intitolato L'amicizia, dono per tutte le età, edito da Vita e Pensiero, secondo cui l'amicizia nasce e si struttura nella libertà e nella eticità. Per approfondire poi le tematiche trattate nel dialogo con Franco Ferrarotti in occasione della pubblicazione del suo libro Al Santuario con Pavese, Storie di un'amicizia, recentemente pubblicato dalle edizioni Deoniane, interessante un altro libro del sociologo italiano intitolato La concreta utopia di Adriano Olivetti, a cui si è appena accennato nell'intervista, anche questo pubblicato nelle edizioni Deoniane Bologna. Infine, un altro importante volume di Ferrarotti è L'empatia creatrice, Armando Editore, in cui l'autore, partendo dal Fedro di Platone e dall'Elius de Amicizia di Cicerone, sviluppa l'arricchimento reciproco tra ego e alter, tra l'io e l'altro, che si crea appunto nell'amicizia, che non deve essere mai questo arricchimento dettato dall'idea di tornaconto, ma che si deve realizzare come assonanza interiore profonda che resta misteriosa. Da Antonio Ria un cordiale saluto e buona lettura.